Andiamo al messaggio perché il cuore si indurisce. Perché Giuseppe? Io mi ricordo quando ero nel mondo senza Gesù. Sì, il mio cuore si induriva spesso perché non sapevo come affrontare certi problemi in famiglia. E era come un self-defense che il mio cuore si induriva.
Una self-defense? Beh, era un modo che tu, diciamo, cercavi rifugio?
Cioè, per proteggermi, chiudevo il cuore verso certe situazioni o certe persone, però adesso che siamo in Cristo questo non dovrebbe succedere. Eppure anche io a volte sento che chiudo il cuore quando c'è una situazione che devo ricevere una correzione o certe persone che mi danno fastidio. E questo non dovrebbe succedere in Cristo perché voglio avere sempre un atteggiamento cristiano. Quindi, perché succede anche ai cristiani che chiudiamo il cuore, si indurisce il cuore e così credo perdiamo tante benedizioni che Dio vuole inviarci, tanti messaggi che Dio vuole parlarci, perché questi messaggi vengono attraverso persone che non sempre ci piacciono. Sono persone che anche vediamo i loro difetti, ci danno fastidio spesso e rigettiamo il messaggio di Dio. E piano piano, se lo facciamo più volte, il cuore si indurisce, il cuore diventa un po' strano. Anche verso Dio, non solo verso le persone intorno. E questo dobbiamo evitarlo. E di questo parleremo oggi perché, come spesso abbiamo detto, le correzioni sono una cosa essenziale per la nostra crescita. Senza correzioni non cresciamo spiritualmente. Eppure il cuore non piace ricevere correzioni. Il cuore le rigetta spesso, si indurisce e diventa veramente strano, diventa isolato da Dio. Quindi oggi parliamo perché il cuore si indurisce, Giuseppe. You better start.
Grazie Signore. Ma tu predicavi così bene
No, it's too
anche.
long.
Io dico a volte, perché non ti faccio predicare di più?
Perché dovrai chiudere la radio se mi fai predicare di più. Certo.
Mira la scrittura, Proverbi 29:1.
Sì. Proverbi 29, 1.
Per favore.
L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29:1.
Rigidisce il collo. Amen. Signore, aiutaci. Ecco, io ho preso degli appunti qua con le scritture. Angelina, tu mi devi aiutare.
Sì, va bene.
Vuoi predicare un po' su questo? Proverbi 29:1.
No, predichi tu.
Ti è mai capitato di rigidire il collo?
Sì.
Non sei pratica?
È la stessa cosa come indurire il cuore, vero?
È la stessa cosa. Vuol dire quello, vuol dire.
E se uno che è spesso ripreso indurisce il cuore, dice sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Non c'è più speranza per lui?
E poi come è successo con Giuda, a forza di irrigidire, 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 Gesù lo correggeva, viene nel Vangelo che lo correggeva, lo sgridava, e lui si è irrigidito, ha tradito, abbattuto senza rimedio, nel suo caso si è impiccato. E allora per favore, fratelli, cerchiamo di non irrigidire il collo, che sarebbe indurire il cuore. Andiamo a Marco
Sì. Ce
8, ecco. Guarda, dovresti averlo nella lista,
l'ho.
negli appunti, ce l'hai?
Sì, ce l'ho.
Marco 8. Allora, dobbiamo andare al verso 14, ai discepoli nella.
I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri.
Allora, fino al 21, verso 16 devi andare. Quindi cercavano, ci serviva il pane e si erano scordati.
Ed essi si dicevano gli uni agli altri: E perché non abbiamo pane? Gesù se ne accorse e disse loro: Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi
Essi
dissero:
dissero,
12.
e quando spezzai sette pani?
Quando spezzai i sette pani per i 4.000,
Quanti
quanti
panieri
panieri pieni
pieni
di pezzi raccoglieste?
raccogliste?
Essi risposero: sette.
Sette.
E diceva loro: Non capite ancora?
Adesso continua a parlare. Non è che Gesù lo capivano sempre. Ma sto parlando in parabole? Sto parlando.
Marco 8, 14 a 21.
Gesù parlava in parabola così come oggi si mette il codice in un computer, il codice in una carta di credito, vai a pagare, devi digitare il numero. Io i numeri non è che mi ricordo bene, ho mollato tutte le carte, pensateci voi ragazzi, non so mai se ci sono soldi dentro, a volte mi dicono non ho soldi, dico ok, allora ho detto basta, ho detto ho rassegnato le dimissioni finanziarie, beh, perché voi siete giovani, col tuo cervello vi funziona ancora bene, io sono a rilento. E allora, anche la Bibbia c'è i suoi codici, così come c'è il codice carta di credito, c'è il codice nella Bibbia. E qual è il codice della Bibbia?
Qual è?
Qual è? Dimmelo tu.
Avere lo Spirito Santo per capire?
Sì, ma non è un codice.
Allora qual è?
Sono le parabole.
Ah, le parabole.
Per questo che i discepoli non capivano. Dice, ma non capite? Non capite ancora? Leggi verso 18.
18. Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate.
Capito? Dice, ma come? Non capite, avete orecchi e non udite? Non... E poi gli fa il verso 17. Avete indurito il cuore? Quindi Gesù sta dicendo, se non capisci è perché il tuo cuore è duro. Cioè, se noi predichiamo le profezie, insegniamo le profezie, e uno non vuole capire, perché il cuore è indurito.
Perché il cuore diventa duro?
Diventa duro per durezza di collo, durezza, durezza di orecchi. Uno indurisce il cuore, vuol dire che è caparbio. E quando tu diventi, ti stacchi dalla comunione con il Signore, non capisci più niente. Uno può andare in chiesa a 50 anni, però se dopo indurisce il cuore, non capisce più. Leggi le profezie e è un libro chiuso, il tuo cuore è indurito, non hai relazione con il Signore. Oggi parleremo di quello. Gesù non corregge i discepoli per la loro debolezza, la loro mancanza di fede, mancanza di discernimento, di saggezza. Tu sei troppo corto, troppo alto, troppo magro, no, non c'entra niente. Tu sei intelligente, tu non sei intelligente, non è quella durezza di cuore. Uno può essere stupido come me, però avere un cuore vicino a Gesù, capisce tutto. Un altro può essere intelligentone con 10 diplomi in teologia ed essere un fariseo. Dipende dal cuore. La vera saggezza di Dio naviga, passa attraverso il cuore. Va bene, oggi cerchiamo di studiare che cos'è la durezza di cuore che non ci fa capire le profezie. Quando preghiamo nel modo sbagliato e Dio non risponde alle preghiere perché il nostro cuore è indurito. Perché? Cos'è questa durezza di cuore? Cosa posso fare io per non avere un cuore indurito?
Sì, 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 sì.
E perché le mie preghiere siano ascoltate, perché io possa camminare vicino a Gesù, perché se non cammino vicino a Gesù adesso... sicuramente non ci camminerò in cielo. Padre, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Quello che legate in terra è legato in cielo. Quello che slegate in cielo è slegato in terra. Il cielo non è così diverso di questa vita di adesso. Il Signore non ci ha messo qui perché impariamo a usare un computer, a guidare la macchina, no. Perché impariamo a fare business, a fare soldi, no. Siamo qua a imparare ad amarci. In cielo possiamo arrivarci senza imparare a usare il computer, senza essere un grande businessman, senza saper guidare una macchina. Ci entreremo e possiamo essere super benedetti, ma non se non impariamo ad amarci. E oggi parleremo di questo, durezza di cuore che ci impedisce di amare Dio e di amare gli uni gli altri e preclude, chiude la porta delle benedizioni. Prego, Dio non mi ascolta. Mi sposo e il matrimonio è un disastro. Trovate la donna perfetta ed è un'adultera o adultero. Quante volte noi non comprendiamo quello che il Signore ci cerca di dire, vuole dirci, vuole mostrarci. Ma non perché non ce lo mostra, perché siamo sciocchi, siamo stupidi. No! Non perché siamo inferiori, non abbiamo il talento. Ma semplicemente perché abbiamo indurito il nostro cuore nello spirito. E questa è una scelta nostra, non di Dio. Una scelta che ci porta alla sconfitta sicura, alla mancanza di benedizioni sicure. A perdere le benedizioni di Dio sicuramente. Insomma, praticamente, in parole povere, predicatore, signor Giuseppe, cos'è l'indurimento di cuore? Guarda, nel linguaggio corrente, perché tutti ci capiscono, parliamo il linguaggio terra-terra.
Sì.
Durezza di cuore si può definire uno che è zuccone, un arrogante, un saputello, specialmente uno presuntuoso. Questa è la durezza di
Però
cuore.
non siamo tutti così? Non
No.
siamo tutti zucconi, arroganti, presuntuosi? Perché io mi rivedo in questo.
No, 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 eravamo, non dobbiamo esserlo. Uno poteva essere una prostituta, ma non deve esserlo più. Può
Sì.
essere un'adultera, ma non deve essere più. Può essere un imbroglione, un bugiardo, ma non deve esserlo più. Siamo stati puliti in Cristo, siamo stati rinnovati e siamo nati di nuovo. Camminiamo nella purezza.
Sì, però non lo facciamo sempre. Ancora la presunzione esce.
Sì, però l'uomo di Dio, l'uomo che è vicino al Signore, l'uomo o la donna che c'è una relazione buona con Gesù, cade e si rialza.
Amen.
Cade.
Sì,
Cos'è che
amen.
stiamo imparando qui nella nostra comunità? A chiedere scusa, a confessare i peccati. Vabbè, l'altro ieri, sono successi degli sbagli grandi nella casa, sbagli, qualcuno ha sbagliato, io sbaglio più di tutti ovviamente, ma c'è una persona che ha sbagliato. Caro mio, e stiamo imparando a confessare questi sbagli, perché se non confessiamo non c'è perdono, non miglioriamo, non impariamo, non cresciamo e non siamo perdonati. Guarda, una delle piaghe moderne è la persona, che questo può essere tu o io, chiunque può essere, la persona che è incorreggibile, la persona che non accetta correzioni, che vuole sempre avere l'ultima parola. Il quale dobbiamo assecondarlo per portare alla pace. Sempre l'ultima parola, ma l'ultima parola ce l'hanno i pazzi. Solo uno che non ragiona, cioè deve per forza l'ultima parola. Ecclesiaste capitolo 4, vai lì, guarda, devi avere lì da qualche parte Ecclesiaste 4. Verso 13 devi leggermi.
Ecclesiaste 4:13. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. Ecclesiasti 4:13.
A manicomio legano la gente, camicia di forza, la legano ai letti, elettroshock, perché è gente che vuole sempre avere ragione. Io sono Napoleone, mi devi chiamare Bonaparte. È così va il mondo. Io mi sento, oggi mi sento un canguro e mi devi chiamare Guro, Gurino, canguro. Perché? Perché io mi sento un canguro. Come ti permetti te di non chiamarmi come io mi sento? Capite? Questo è il mondo di oggi. Cerchiamo di non avere questo a casa nostra tra moglie e marito, tra fratello e sorella. Uno che vuole avere sempre ragione, quella si dà solo ai pazzi. Un bambino di 6 mesi, un anno e mezzo ha sempre ragione. Strilla e la mamma continua a girare come una trottola. Presto, presto, cambia il pannolino. Wow! Ancora piangi. Alla finestra, un po' d'aria fresca. Wow! Ma insomma, sei tutto tuo padre, cosa vuoi? Oh!
Così fanno le mamme.
Queste sono battute, no? Però, insomma, quando lo fa un bambino di un anno. Insomma, è dura, specialmente in mezzo alla notte, e mi
Sì.
ricordavo Deborah, 6 figli,
Sì.
capito? Ma che lo faccia uno di un anziano, un adulto, un marito, una moglie, sempre vuole avere ragione, l'ultima parola, e dagliela. Tutti i pazzi vogliono l'ultima parola. Per avere l'ultima parola nel regno di Dio devi dire, chiedere scusa. Questo è l'unico modo del regno di Dio per avere l'ultima parola. Devi solo chiedere scusa, e allora avrai l'ultima parola.
Grazie, Gesù. Amen.
Allora, guarda, chi è che c'ha la patente qua? Vogliamo imparare dall'automobile? Sto pensando all'automobile, pensavo. Un buon autista cosa fa? Mentre guida. Un buon autista mentre guida, in continuazione controlla tante cose, compreso per esempio la temperatura del motore mentre guida. E prima di partire deve conoscere il livello dell'acqua del radiatore, perché se no il motore si fonde. Allo stesso modo, è bene che tutti ci guardiamo allo specchio e controlliamo il livello del nostro radiatore, il livello della nostra acqua, un'acqua divina che si chiama Ruach Umiltà non è acqua distillata, è umiltà distillata.
Amen.
Se vogliamo evitare che il nostro rapporto con chi ci sta vicino non si fonda.
Amen.
E quando si fonde cominciano i divorzi, le separazioni, gli adulteri. Attenzione a non fondere, attenzione che l'acqua dello Spirito Santo circoli raffreddando la zucca in ebollizione. Il Signore mi ha parlato ultimamente proprio riguardo alla zucca dura, a cominciare dalla mia. E credo che chi più chi meno, però credo che riguarda un po' tutti.
Sì.
Guarda, continua l'Ecclesiaste capitolo 9, chi è che ce l'ha?
Io.
Tu ce l'hai.
Ecclesiaste
9 al 16.
Allora io dissi, la saggezza vale più della forza. Ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Ecclesiaste 9:16.
Capito? Oggi viviamo in un mondo di pazzi, che la ragione c'erano sempre i più forti, i più armati, i più ricchi. E questo è il mondo dei pazzi del diavolo. Nel regno di Dio un asino ha corretto il profeta, Balaam. Quindi attenzione a non disprezzare le parole dei nostri amati, dolci fratellini in Cristo. Attenzione, fratelli che possono vivere con noi, non necessariamente, perché possono vivere anche in una casa piena di capre, e capita anche questo, è capitato a me. Cioè Dio parla attraverso i fratelli, fratelli che possono, forse vivono con noi, forse una moglie cristiana, benedetto chi ce l'ha, o un marito, o fratelli parte della nostra chiesa. A volte quando litighiamo, a volte litighiamo con i fratelli in Cristo, cosa stiamo facendo quando litigano un fratello in Cristo? Stai o difendendo il Signore e la sua parola, o al Signore stiamo resistendo e combattendogli contro. Va bene, nel secondo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo indurito il nostro cuore. Oggi
sì.
Stiamo parlando...
Sì, sì.
Di cos'è indurire il cuore, cos'è. Stiamo parlando di quello perché, guarda, io per la verità ci ho messo anni a capire cosa vuol dire indurire il cuore,
mm-hmm.
Cosa diventa acciaio inossidabile, acciaio inox, com'è che indurisce?
Quando non ascolti più quello che altri ti dicono?
Sì, quando non sei aperto alle correzioni degli altri. Chi sei tu per dire a me, tu non sai chi sono io e non voglio sapere chi sei tu. Io non lo devo dire, ma in realtà, insomma, io ho sempre ragione, in poche parole. E questo qui è lo stolto dal manicomio, che ha sempre ragione. Vediamo i discepoli di Gesù, una volta sì e una volta no, ragione non l'avevano. Quindi un cuore duro, oppure una testa dura, se preferiamo, uno così non vuole mai sentire ragione, perché la testa dura proviene da un cuore duro. Testa dura viene da un cuore duro. Cuore duro produce testa dura. Cioè in dialetto dice testa dura, però stiamo dicendo cuore duro, cuore indurito. Dice Gesù, il vostro cuore si è indurito. Cioè questo proviene da mancanza di buona relazione e buona comunione con il Signore. Quando hai cattiva comunione con tuo fratello, sorella, moglie, marito, e controlla la base, la radice, tua comunione con il Signore.
Mm-hmm.
E allora senza comunione col Signore non potremo mai avere una buona relazione neanche con le persone che veramente ci amano. E questo anche, innanzitutto, specialmente, prima, il matrimonio o in chiesa. Attenzione, lì il diavolo attacca. Il diavolo sa che si può attaccare. Se può distruggere la relazione matrimoniale, ha distrutto una famiglia. Dovete considerare un tesoro a vostra famiglia, sposati, singoli, quello che siete. La relazione con le persone vicine a voi. E allora la domanda sorge. Come faccio a sapere in una lite chi è dalla parte del Signore e chi è contro? Che tutti e due siamo cristiani, tutti quanti. Crediamo nella parola.
Mm-hmm.
Beh, allora come si fa a sapere? Se conosciamo la parola non è difficile, perché la parola è l'ago della bussola. La parola è sempre dalla parte di chi cammina nella verità e in amore.
Però, voglio dire, ci sono cristiani che usano la parola nel modo sbagliato. Allora, sì, conoscono la parola, anche la citano. Per esempio, quante volte abbiamo sentito situazioni di mariti che dicono alla moglie le scritture, citano le scritture sulla sottomissione per obbligare la moglie ad obbedire al marito. Usano le scritture, usano la parola, però è giusto, hanno ragione?
Beh, un marito così è stolto. Io non ho mai usato scritture così per far sottomettere mia moglie. Mia moglie non si sottometterà mai perché la legge dice.
Mm-hmm.
E poi non è vero che la moglie deve essere sempre sottomessa. Il marito deve sottomettersi anche quando la parola lo dice. È finita l'era di Mosè, che la donna è sempre inferiore. Adesso in Cristo siamo uguali e la moglie può anche essere la pastoressa di una chiesa.
Sì, però,
quando c'è una lite,
sì,
va bene, e la parola non è dalla parte, allora è buono che se c'è una lite, allora si torna alla legge.
Sì, però tu
e
hai
la
detto...
legge dice, 1 Timoteo 1,9, la legge è fatta per i peccatori. E quando la donna sbaglia, va bene, allora deve essere sottomessa al marito, perché così dice la legge. In Cristo Gesù, camminando in umiltà, in amore d'accordo, allora non c'è più né maschio né femmina, la donna può essere la guida della Chiesa.
Sì, io capisco come funziona la sottomissione della donna, però la domanda è questa: hai detto che la parola è sempre dalla parte di chi cammina nella verità, in una lite. E se una persona usa la parola in modo sbagliato, usa le scritture per il suo proprio interesse?
E allora lì è una questione di conoscenza biblica, per questo che è importante che i più forti nel regno di Dio sono quelli che conoscono la parola meglio. E ancora i più forti sono quelli che, conoscendola meglio, la usano in amore. E allora il diavolo ha usato scritture contro Gesù. Buttati dal tetto, perché è scritto,
vero,
è scritto, gli angeli sono pronti a prenderti. Forza, forza, fammi vedere.
E allora anche il diavolo usa la parola.
La parola diceva se cadeva dal tetto gli angeli avrebbero sorretto. Però in quel caso, insomma, si capisce, lui l'avrebbe fatto in obbedienza al diavolo.
È terribile.
E allora cosa fa Gesù? Fa quello che deve fare a tutti noi.
Dice no.
Rispondere a una scrittura farisaicamente usata, malamente usata, con un'altra scrittura giustamente usata. Ah. Sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Quando una persona che usa le scritture in modo farisaico, tu devi conoscere la parola per controbattere la scrittura farisaica nel modo giusto. A me mi capita sempre, sempre, insomma, tutta la mia vita c'è sempre stato un fariseo che usava la scrittura contro di me sbagliata e io gli rispondevo con la scrittura giusta. Sicuramente l'avrò usata anch'io in modo sbagliato, quindi non c'è nessuno giusto.
Sì, quindi la parola può essere usata per i tuoi interessi, per il tuo guadagno, o può essere usata per la gloria di Dio.
Esatto.
Dipende come viene usata.
Esatto. Sì, sta scritto buttati se cadi dal tetto, ma un conto se tu cadi dal tetto, un conto se tu ti butti dal tetto. Se cadi in un pozzo, c'era dentro Geremia, c'era dentro Giuseppe, e il Signore li ha tratti fuori. Ma se uno si butta in un pozzo apposta, stai attento che ci può rimanere anche. Se tu rischi un divorzio perché il diavolo qua, tu preghi, il Signore ti può tirare fuori. Ma se tu divorzi di proposito, tanto Dio mi aiuta, no caro. No, Dio non ti aiuterà. Va bene?
Sì, grazie.
Guarda, andiamo a 1 Giovanni 1. Chi è che ce l'ha?
Io.
Ce l'hai tu. Verso 7, per cortesia. Angelina, vuoi andare a Isaia 2?
Sì.
1 Giovanni 1, 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1,7.
Ecco, questa scrittura sta dicendo che se camminiamo nella luce, e per camminare nella luce ci vuole camminare in comunione, in amore, in ubbidienza, e allora la parola è dalla nostra parte. E se uno viene e usa scrittura contro di te che stai camminando così, lo Spirito Santo ti darà la saggezza di usare un'altra scrittura per controbattere, come Gesù col diavolo. Per questo, fratelli, dovete tirarvi sulle maniche e studiare la parola. Per questo che
Amen.
Abbiamo fatto un corso biblico di diversi mesi che ci è costato un sacco di lavoro e sudore. Studiatelo, lì ci sono le scritture principali della Bibbia, i principali insegnamenti profetici, matrimoniali, di evangelizzazione. Studiateli.
Amen.
Ebbene, ci ho messo più di 40 anni a imparare queste cose. Potete impararle mentre ascoltate l'audio. Se ci mettete il cuore, lo praticherete anche. Isaia 2,5.
Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Isaia 2, verso 5.
Gloria a Dio. Camminare alla luce, camminare nella verità. E allora saprete in che direzione l'ago della bussola, che è la parola, vi sta guidando. Insomma, Dio ci parla sempre. Normalmente attraverso i fratelli credenti Dio ci parla. Non aspettate un asino che vola che vi parla. Vi parlerà Dio attraverso i fratelli. Ma quel fratello lì che non vale niente, quel fratello lì forse vale più di te. Ma quello lì non è furbo come me, quello lì magari è più furbo di te. Ma quello lì non è un grande pastore come me, forse quello lì è davanti a me nel cospetto di Dio. E allora subentra che se la testa però è dura, il cuore è duro e non accetta il fratellino, la sorellina che danno correzione, anzi vi combatte contro e si troverà allora a combattere contro Dio. E sempre succederà la stessa cosa, una situazione così. Comincerà a perdere le benedizioni di Dio e tutto comincerà ad andargli storto, compreso al lavoro, nel matrimonio, nelle sue preghiere, perché Dio non gli risponderà. Va bene? Perché abbiamo indurito il cuore e la testa e chiuse le orecchie. Isaia 59, verso Angela, verso 2, per favore.
Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Isaia 59, 2.
Se induriamo il cuore o la testa o la zucca, e allora il Signore non ci ascolta più. Sì, pregherai mille rosari, ma non ti ascolta più. Perché semplicemente il Signore, tu hai indurito il cuore e il Signore non ti ascolta più. Sì, tu preghi, certo che preghi, ma il Signore non ascolta la tua preghiera. Per questo che Dio nasconde la sua faccia da noi a volte. Preghiamo e non succede niente. Gli ebrei sono 2000 anni che pregano e Dio ancora non gli ha risposto. Perché 2000 anni che respingono Gesù.
Una domanda da parte di Olli che sta seguendo e ha scritto adesso. Dice, cari fratelli, ma se la correzione viene da familiari o conoscenti non cristiani, come dobbiamo comportarci?
Allo stesso modo.
Vi seguo sempre, vi amo in Cristo, Olli.
Ti benedica, Olli, ti amiamo. Allo stesso modo.
Come?
Beh, se un conoscente, specialmente i genitori, uno che magari non credono, sono atei, e ti danno una correzione, tu che sei un grande profeta o profetessa, se la correzione può venire da Dio, ed è successo a volte che un asino ha corretto il profeta. Chiunque Dio può usare per correggerti, perché la saggezza non è solo monopolio dei credenti. Credenti che camminano lo spirito dovrebbero camminare in saggezza, chi non è credente di solito non lo fa. Però può capitare, e io posso, mi ricordo anche delle circostanze, che un non credente, uno del mondo, dà una correzione a un missionario e il missionario deve ascoltare se la correzione è giusta, perché anche i gentili, anche i pagani, anche i non credenti hanno la legge di Dio scritta nei loro cuori.
E se la correzione viene in un pacchetto brutto, con parolacce, con chissà cosa?
E allora lo Spirito Santo ti aiuta a discernere, a separare, è come quando prendi un cribbio e quando tu setacci e separi il bene dal male, la pula dal buon seme. Cioè chiunque può fare chiunque che senza essere un grande uomo di Dio può, perché la pioggia di Dio, il sole di Dio e anche per i non credenti. Se il non credente, ma quante volte i non credenti mi hanno detto delle cose che erano assolutamente sagge?
Cioè, se il tuo cuore non è indurito, discerni, discerne. Che quello che ti dice viene dal Signore.
Che viene dal Signore. Mm-hmm. Devi discernere. Capito? Il saggio cammina in umiltà, in ascolto, in discernimento. Solo lo stolto crede che ha sempre ragione lui. Solo il pazzo dal manicomio crede di avere sempre ragione. Per questo sono pazzi, perché non si può ragionare. Il dottore gli dice, senti, non fare questa cosa qui che non è buona per te. Io la faccio. Cerchiamo di non essere così. Va
amen,
bene?
Amen, amen.
Insomma, quando parliamo, quando litighiamo, però non abbiamo il supporto delle scritture, siamo diventati zucconi dal cuore indurito. Guardi, in Marco 8, verso 17, Gesù dice, avete indurito il cuore? Ebbene, la risposta sta a noi. Allora dobbiamo vedere se la nostra testa, facciamo in modo che la testa diventi più dura o il nostro cuore più tenero verso la parola. È la nostra scelta. Va bene. Infatti, guardi, secondo Cronaca 16, 19, il Signore dice che Lui con lo sguardo percorre tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Quindi qui dice...
Secondo
Cronache 16? Secondo Cronache 16, 9. Okay. Dice, in continuazione il Signore guarda, dice, percorre con lo sguardo tutta la terra per cercare quelli che hanno il cuore integro. Va bene? E allora cerchiamo di... che quando Dio guarda noi dice, ah... Sono contento di questo servo. E che non scuote la testa e dice, che zuccone duro. E quando il Signore vede che una zucca è dura, comincia a perdere benedizione, anche salute. Anche salute, malattie, cose che il diavolo manda e Dio non può fermarle perché sei uno zuccone. E come tu dici, senti, non mangiare questo cibo che ti fa male. Io lo mangio. Non guidare la macchina così. Così velocemente, e io la guido. Non mangiare cose fritte che ti fa male al fegato, non mi interessa. Sto benissimo, sì, lo so perché sei giovane, 20 anni, ma quando arriverai a 30, 35, il fegato non funziona più. Non mi interessa. Non andare in discoteca a cercare donne facili. E io ci vado, capito? Zuccone duro. Mm-hmm. E queste correzioni non è che per forza te le deve dare il pastore della chiesa, te lo può dare tua madre che magari non crede, quanto più una madre che crede,
sì,
un
sì.
Padre ateo, quanto più un padre che è credente.
E se uno ha già il cuore indurito, perché sai, dopo anni di pratica il cuore è duro, come fa a ammorbidirlo di nuovo?
Il negozio vendono l'ammorbidente per la lavatrice.
Sì, però quello non funziona con il cuore. Sarebbe troppo facile.
Dio infatti non lo vende, te lo regala. Ti mette in ginocchio, gridi al Signore, va bene, la chiave è l'amore. Dio è amore, no? La chiave per ammorbidire il cuore è di innamorarci perdutamente della parola di Dio. È una scelta. Se la studieremo la parola, se la mediteremo, fino a quando? Fino a che diventa un'ossessione positiva nel nostro spirito. Allora la parola ci porterà e ci guiderà per tutta la nostra vita. Gloria a Dio. I più forti nell'esercito del Signore, i più potenti contro il diavolo, quelli che normalmente camminano nella felicità, nella vittoria di Dio, sono sempre quelli che conoscono, che amano, seguono, quelli che propagano, cosa? La parola di Dio, e questo senza eccezioni. Quindi il segreto sta nel Signore, la sua parola, il suo Spirito Santo, il nostro aprire il cuore a Lui, chiudere il diavolo, solo che a volte si fa il contrario. L'apriamo al mondo, lo chiudiamo a Dio. Cuore indurito. Chi va a Salmo 119, due scritture?
Io.
9 e 11.
Salmo 119, 9 e 11. Come potrà il giovane render pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola.
Badando ad essa mediante la tua parola.
Verso 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119, 9 e 11.
Gloria a Dio. Grazie. Guarda, se io mi guardo indietro, vedo quante volte mi sono trovato davanti a un bivio. Tante volte. Sarebbe stato più facile di imboccare la via larga, dove più o meno tutti andavano. Quante volte, come tanti altri, io mi sono trovato completamente da solo. È una cosa che credo accada ad ogni figlio di Dio. E mi sono trovato davanti a una decisione, una scelta, tra la via facile e quella difficile. E avevo solo la bussola della parola per sapere che tutte e due sembravano allettanti a volte no, a volte sì. E c'è solo la bussola della parola che ti può guidare. E tutti quanti abbiamo anche la bussola del mondo, che sempre ci indica il contrario, indica sempre la via più comoda, più larga, dove più o meno tutti vanno, anche nel cristianesimo. E ogni volta che ho scelto la via sbagliata, Dio mi ha sempre fermato, magari con una bottarella in testa, però almeno una cosa giusta l'avevo fatta. Ho fatto una cosa buona nella mia vita. Avevo memorizzato le coordinate, le istruzioni, la parola di Dio, l'avevo memorizzata. Quindi a memoria conoscevo bene la verità per uscire dal labirinto della mia zucca carnale. Si trattava quindi solamente di decidere se volevo o no, però almeno sapevo la via. Insomma, erano necessarie due cose. Numero uno, memorizzare la parola nel mio cuore. Numero due, di dare il mio cuore a Gesù. E gloria a Dio, avevo fatto anche quello. Queste due cose. Memorizzato la parola, che nel corso biblico continua sempre a ripetere. Memorizzate la parola, ripassatela. Non importa se memorizzi due al giorno, tre al giorno, mezza scrittura al giorno, o se il tuo cervello è fuso come il mio e semplicemente lo ripassi, va bene, ma tutti i giorni. Avevo un libricino piccolino, sempre nel mio taschino, e sempre a ripassare le scritture. Ho cominciato così. Dall'inizio il Signore mi ha mostrato l'importanza di memorizzare e ripassare la parola. La parola ti mantiene nel binario. E così la parola mi guidava e il mio amore per Gesù mi aiutava a scegliere di farmi guidare. La parola guida, ma se il tuo amore per Gesù non accetta la guida, come se tu hai una moglie o un marito che ti dice guarda, devi fare questo e questo e questo. Ora, se tu l'ami questa persona, lo farai. Se non l'ami, non lo farai. Se ami il Signore, seguirai la parola. Se non lo ami, no. E quindi tutto si riduce sempre all'amore. Perché oggi a volte tanti credenti sono a mezzo cuore. L'amore per il Signore è a metà forza. Non è a tutto cuore. Insomma, io ho scoperto che Dio ci guida sempre. Sempre, sempre. Ma la voce dei suoi angeli non tuona, è una voce soave. Sussurri nella tempesta. E solamente se presteremo attenzione col cuore potremo udire la voce degli angeli. Solamente se ascolteremo col cuore. Il cuore c'ha occhi. Quando dico cuore, dico lo spirito, dico l'uomo nato, dico il nostro uomo nato di nuovo. Si dice cuore, per capirci. Il nostro cuore c'ha occhi, c'ha orecchie. Però Dio non grida come il diavolo. Il Signore sussurra in modo soave. E se non ci mettiamo tranquilli, in un posto tranquillo, non potremo udire la sua voce. Io ovunque sono mi dà così tanto fastidio, il rumore, o uno che parla in continuazione, è una tortura. Perché io devo, mi piace ascoltare il Signore, devo ascoltare il Signore. Se mi parla in continuazione, ma se c'è uno qui che come una cantilena, come faccio ad ascoltare il Signore? Allora me ne vado, mi sposto. Questa grande verità che Dio ci parla attraverso sussurri, guarda, la possiamo imparare da Elia. Impariamo da Elia, primo re, capitolo 19. È una grande verità su come ascoltare e discernere la voce di Dio. Ecco, impariamolo insieme al profeta Elia. Chi è che c'ha primo re 19?
Sì, ce l'ho.
9.
Primo re 19, 9.
In avanti, fino...
Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini.
Che fai qui, Elia?
Egli rispose, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io. E cercano di togliermi la vita. Dio gli disse,
vai fuori, fermati sul monte davanti al Signore. Questo è l'angelo che gli parlava, capito?
E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento.
Quindi un vento che spezzava le rocce, ma il Signore non c'era. Arrivava un messaggio potente, però il messaggio non era nel vento e nelle rocce che si frantumavano.
E dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto.
Non era nel terremoto. Quindi il Signore non è neanche dalla potenza che manda un terremoto, Dio, la voce di tuono. No, il Signore no. L'angelo gli ha detto, vai lì, aspetta e ascolterai. Quindi non c'è nel vento, non c'è nel terremoto. 12.
E dopo il terremoto,
un fuoco.
Ma il Signore non era nel fuoco.
Capito? Neanche nel fuoco. Il mondo urla, sbraita. Il Signore invece sussurra. Chi è che ha mai avuto una persona che ha amato? Una fidanzata, un fidanzato, una moglie, un marito, un amico, un'amica. Cos'è? Ti urla dai tetti? O se lì seduto tranquillo, magari ben a traccia di te, e vi parlate pacatamente, vi parlate al cuore l'uno l'altro. Il Signore ci parla così.
E dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse,
che fai qui, Elia? Il Signore gli ripete di nuovo, che ci fai qua? Elia, uno dei più grandi profeti biblici, apparso persino a Gesù nel Monte della Trasfigurazione, insieme a Mosè, Elia non sapeva cosa stava facendo. Perché? Perché si era troppo abituato al Dio che mandava fuoco dal cielo e bruciava l'olocausto, potenza, che furono uccisi 850 falsi profeti e sacerdoti. Elia correva più veloce del carro di Acab. Insomma, lui voleva vedere Dio nella potenza. E invece Dio gli parlava coi sussurri. E allora lui va sul monte, va in questo posto che Dio non l'ha mandato. E gli ha chiesto due volte, che ci fai qui, Elia? Tu devi andare a combattere Jezebel, Acab, devi andare a fare il lavoro di profeta, che ci fai qui? Ed Elia, gli ha ripetuto due volte, dice, sono stato mosso da grande gelosia per il Signore, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cerco di togliermi la vita. E questo glielo ripeterà due volte. Zucca dura, Elia. Zuccone, indurito il cuore. E quando ha indurito il cuore ha perso la potenza e si è spaventata da una piccola donna malvagia, Jezebel. Dopo che ha ucciso 850 falsi profeti, scappa davanti a una donna. Perché ha indurito il cuore. Quando indurisci il cuore, perdi la potenza. Quando Sansone ha indurito il cuore, ha confessato il segreto a Dalila, ha perso la sua forza. Gli hanno cavato gli occhi. Se sceglierai di indurire il cuore, perdi l'unzione. Non sei più l'Elia, non sei più il Sansone. Indurire il cuore è una nostra scelta. Dipende da noi. Dimmi.
Io volevo dire che forse Elia, dopo che ha ucciso tutti quei profeti di Baal, he became proud.
È diventato orgoglioso, superbo.
E forse e probabilmente questo orgoglio gli ha indurito il cuore. Io vedo anche nella mia vita che quando sono in orgoglio, il mio cuore è duro, non sento la voce del Signore, non ascolto correzioni. E l'orgoglio ci indurisce il cuore.
Amen. Grazie, Signore. Chi è interessato ad ascoltare sul serio la voce di Dio, presti attenzione. Dio non grida, non è nel terremoto, non è nel fuoco, non è nelle rocce che si schiantano. Dio parla con i sussurri, una voce soave. E dopo il fuoco dice una voce soave. Insomma, il nostro Padre, Dio, è la persona più amorevole che c'è. Guarda, nel mio caso, e credo anche un po' tutti, no? È più facile di sentire la sua voce da solo, in silenzio, ascoltando il vento che soffia tra gli alberi, o in un'alba o in un tramonto, che non tra 100 persone che pregano in lingue in una chiesa, dove se non vi è interpretazione non serve a niente. Se non è cercare di mostrare quanto spirituali che siamo. C'è il momento di pregare insieme a tutti, ma c'è il momento di ascoltare il Signore anche e specialmente, come ha detto Gesù, appartandoci in segreto. Gloria al Signore. E così chi vuole ascoltare la voce del Signore, questo è il modo. Va bene. Guarda, una domanda è: chi di voi, fratelli, ha mai perso la testa per una donna o per un uomo?
Io.
Credo che passa a tutti. Capita a tutti. Guarda, questo è un buon esempio, perché è così che si ama il Signore e la sua parola. Quando hai perso la testa per quell'uomo, quella donna, ottimo esempio di come amare il Signore. È così che lo si ama, perdendo la testa. Per il Signore, per la sua parola. Guarda, quando la cosa con la quale vi addormentate è Gesù, e Gesù è la prima cosa che pensate quando vi svegliate, quando Gesù è il compagno col quale amate più di tutti passeggiare da soli con Lui e ascoltate, cioè, con Gesù desiderate appartarvi quando qualcuno vi riempie le orecchie delle chiacchiere vuote, quando desiderate separarvi da quello. E allora meditate sulla parola, non perché lo avete premeditato o pianificato, ma senza pensarci. Tu non pianifichi di pensare alla bellissima ragazza che ami, non lo programmi. Senza pensarci, semplicemente ci pensi. Ami pensarci.
È vero, sì.
E questo quando sei guidato dall'amore per questa donna. Quando siamo guidati dall'amore per il Signore è lo stesso. E anche di più. A volte dei fratelli amati ci scrivono e chiedono se possono far parte della nostra missione e Chiesa. Dio li benedica. Ma la cosa che vorrei chiedere a tutti è questa. Chi di voi vuole essere parte adesso di uno speciale club, un circolo, una chiesa certamente al di sopra della nostra?
Oh, wow. Anzi, io.
Della chiesa migliore che sia mai esistita.
Wow.
E che di meglio non esisterà mai. Iscrizioni aperte. Il Signore sta ricevendo le prenotazioni adesso. Quanto costa? Esattamente tutto. Ci costerà così tanto
tutto.
Che non ci rimarrà niente. Non sarà la borsa la vita, ma tutte e due. Come si suol dire.
Grazie,
nella
Gesù.
Storia. Insomma, grazie, dicevo, Gesù. Le iscrizioni sono aperte. Ma è bene affrettarsi, perché c'è un rivale là fuori che ci aspetta. La sua canna da pesca pronta. Ogni amo ed esca possibile attaccato. Immaginabile, inimmaginabile. Ogni esca. Assolutamente tutto ciò che lui sa bene, che la carne di ciascuno di noi desidera. Devo fare la lista? Sesso libero, droga, porno, telefonino, idoli dei centri commerciali, un'auto migliore, un lavoro perfetto, ma che ci ruberà il tempo che dovremmo usare per il Signore, per lo studio della parola, per l'evangelizzazione, invece di magari cercare un lavoro magari più umile, magari in una stalla di Betlemme, virgolette, ma che ci consentirebbe di servire il Signore meglio. Alle scritture, Angela, Luca 14, 33, il costo per appartenere a questa chiesa.
Luca 14, 33. 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Sto parlando del costo. E ancora, Marco 8, 35 a 36.
Marco 8, 35 a 36. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo, la salverà.
E che giova l'uomo?
Se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Marco 8, 35 e 36.
Ancora, Giovanni 20.
Sì.
21.
Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, 21.
Alleluia. Hai capito il costo? Dobbiamo essere, ma è bellissimo, dei piccoli Gesù. O saremo dei piccoli Gesù, perché il mondo è pieno di piccoli diavoli, Dio ha bisogno di piccoli Gesù. Ancora un'altra scrittura?
Sì.
Ok, andiamo. Luca 9, 57, fino alla fine del capitolo.
Luca 9, 57 a 62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va a annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9, 57 a 62.
Gloria a Dio. Iscrizioni aperte. Angela, sei pronta a ricevere iscrizioni?
No, voglio io iscrivermi prima.
Anch'io.
Prima,
amen.
E dopo sì.
Amen.
Anche io. Ma capite di quale chiesa sto parlando, ragazzi? Avete capito? Devo scandirla?
Anche Stefania, Leo e Deni scrivono, anche io e la mia famiglia.
Bene, fratelli, iscrizioni aperte. Signore, guarda, va bene, il Signore scrive.
Amen.
È un'iscrizione spirituale. Stefania, siete accettati, tutta la
Amen.
Famiglia.
Anche Amen. Dario, Dio vi benedica,
accettati,
fratelli.
Fratelli, accettati. Amen. Accettati, viene il tempo che, io lo so, ci saranno dei fratelli qui vicino a noi che andremo tutti insieme in qualche bosco, qualche casolare, qualche posto dove non ci saranno più liti, perché sono arrivati, a volte sai, ci sono dei fratelli che vogliono cambiare la chiesa, vogliono fare la loro immagine e somiglianza. Non gli piace come facciamo noi, che non ci interessano i pastori, gli apostoli, gli arcivescovi. Io stesso, Giuseppe, me dovete chiamarmi il fratello anziano. Vabbè, non voglio essere grande pastore, no, no, no.
Profeta,
Il
apostolo,
profeta,
no,
no, no, no.
niente.
Ma se mi chiamate il fratello anziano fondatore, guarda, questo basta e avanza. Perché desidero che questa chiesa sia veramente sotto il pastore Gesù. Va
Amen.
bene, io
Amen. Amen.
so che viene il tempo, fratelli, chissà, forse anche presto, che saremo 50, 100, 150, non lo so, in qualche bosco. Qualche bosco vicino a un fiume dove passano i pesci. Adriano, sei pronto a pescare? Fratelli arriveranno e guarda, ho pescato 10 pesci.
Oh wow, non è male.
Al cook.
I fratelli col permesso di caccia, che noi l'abbiamo qui, torneranno con un carrettino, un cavallo, e sopra il carrettino un cervo. Ci sono zone qui che è legale andare a caccia di cervi, cinghiali. Quindi, fratelli che hanno desiderio, procurarsi il permesso di caccia. E le sorelle come Angela, ciao Jasmine, e Gloria, allo spiedo.
I'm ready. Pronta?
Perché Angela ci ha
Io vado a
permesso
cacciare,
di...
però. Io
Angela
cucino.
ci ha permesso di
Io
caccia, Angela.
cucino.
Lei, cara mia, è calame di Jane, mette paura a tutti, eh.
At least a duck, I can get you.
E quindi manderemo Angela fuori con la doppietta a cercare. Gloria, so che arriverà il giorno, fratelli, che non è oggi, non è stasera, non è domani mattina, ma viene il giorno che saremo attendati su qualche, va bene, su qualche pianura, qualche monte, dove c'è acqua pura delle montagne. Qui ci sono montagne a 7.000 metri, eh. E l'acqua pura che scende, a volte guidiamo la macchina in strade così, qui siamo in mezzo alle colline, alle montagne, qui siamo. E vediamo questi ruscelli che a volte dobbiamo passare con la macchina, attraversare piccoli torrenti. E la zona qui è così, grazie al Signore. Senti, possiamo concludere qui che io sto
Sì.
sognando a occhi
E
aperti,
anche i
guarda.
fratelli continuano a scrivere, anch'io mi iscrivo, anch'io. Dio vi benedica tutti. Wanda, mi iscrivete? Non importa che ho 75 anni.
Oh, assolutamente, ma 75 anni ce li ho anch'io. E quindi
Alleluia.
insieme io e Wanda siamo 150 anni. Quindi è una sciocchezza.
Insieme.
Ma considera che Mosè aveva 120 anni.
Anche Nena e anche Carmen, Dio vi benedica.
Benvenuti, benvenuti.
Ah, cosa? I want to inscribe.
Deborah è iscritta. Deborah, mi raccomando, iscriviti, Deborah. Ragazzi, sta arrivando la più favolosa chiesa
Ah, me
che
too.
chiunque si possa immaginare. Il pastore non sarà più quel bruttone, frate Giuseppe, sarà Gesù. Adesso Gesù è pastore nello spirito, ma lo sarà proprio fisicamente. Grazie Dio.
Amen.
Alleluia.
Amen. Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Gesù.
Grazie Signore. E allora scegliamo questa via. Quindi il premio di quelli che scelgono questa via e questa chiesa, va bene, il pastore Gesù, è un premio eterno. Luca 22,
Io.
sì, 28 e 29, questo è il premio di chi sceglie questa via. Costerà tutto, eh? Costa tutto. È come, guarda me, io non possiedo una casa a mio nome, non possiedo un terreno a mio nome, non li voglio. Potevo, non ho voluto niente, non voglio stare libero di morire e andare in cielo e dire: Signore, ho bruciato tutto sull'altare per la tua gloria. Amen.
Amen.
Fratelli che pensano come me, alleluia. Gloria a Dio,
Luca
hai
22,
trovato?
sì, Luca
Ecco,
22.
adesso ho parlato dei sacrifici, giusto? Non c'ho dove appoggiare il capo, abbandonare ogni cosa che ha. Parliamo dei premi, andiamo.
Luca 22, 28, 29. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Wow.
Luca 22, 28, 29.
Gloria, questo non lo capiamo bene, però io nel passato ho avuto delle piccole visioni, come il Signore dice in Luca 19, Luca 19 o Matteo 19, delle mine, le 10 mine, Gloria. Can you check if it's Matthew 19 or Luke 19?
Okay.
19. E dice così che è stato fedele con 10...
Luca 19.
Luca 19, e ecco di 10 città. E Luca 19. È stato fedele con 10.000, ecco qui di 10 città.
Verso 17.
Ecco, vuoi leggerlo?
Ok. Cominciamo con 16. Si presentò il primo e disse, Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Gloria a Dio. Quindi io ho avuto delle visioni su queste cose, che ci sono persone che sono morte, andate in cielo e poi sono tornate. E hanno visto, c'è una persona che ha visto un castello bellissimo. Dice, e chi è quel castello mozzafiato? Dice, quello è il castello di l'Arcangelo Michele. Gli ha risposto la guida in cielo. Quindi io anche ho avuto visioni del cielo, e c'erano castelli, e principati, una cosa bellissima. E stavo pensando come il Signore ha suddiviso, ha creato. Quindi città, nazioni, continenti, pianeti, galassie. Quindi come lo vedo io, quelli che saranno fedeli avranno una città, una nazione, un pianeta, una galassia. Così lo vedo io, questa è la mia opinione, nessuno deve litigare con me. Io non credo che il Signore ha creato tutte queste galassie per lasciarle ammuffire, non credo. E allora, gloria a Dio. Fratelli, preparatevi, che il Signore ha solamente cose belle per noi.
Amen. E i queste... fratelli continuano a scrivere, che vogliono iscriversi. Dio li benedica. Ok, allora Fabian, Oli, Brunella, Elisabetta e Nena, mi pare che ho detto già. Dio vi benedica tutti.
Guardate, Dio vi benedica, fratelli, apprezzo moltissimo che scrivete. Sapete perché? Perché dice Gesù, Matteo 12, dalle tue parole sarai condannato, tua parola sarà giustificato. Cioè una parola, la parola è importante. Con una parola ti sposi, vuoi tu sposare? Sì, sei sposato. Una parola di Giuda è stato condannato. E Esaù con una parola ha perso la primogenitura. E Gesù con una parola davanti a Pilato e ai farisei è stato condannato, crocifisso. Le nostre parole il Signore le ascolta. Il Signore ascolta le parole buone e cattive. E dalle nostre parole saremo condannati o giustificati. Quindi, no, quindi è bellissimo quando in una comunione, e oggi faremo la comunione, in una comunione diamo il nostro amore a Gesù come sposa di Cristo. Il Signore ascolta. Il Signore ascolta. Il Signore ha ascoltato Sansone, che con le parole gli ha dato il segreto a Dalila, gli ha cavato gli occhi. Le parole sono cose vere, sono vive. Sono cose che benedicono, maledicono, salvano o perdono. Quindi i fratelli che scrivono e dicono io voglio essere parte di questa chiesa, il pastore Gesù, il Signore ascolta. Ascolta, Signore. Io vi benedico, fratelli. Apprezzo molto.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie, Signore.
E questa è la chiesa di cui sto parlando oggi. Va bene? La chiesa eterna. Celeste, non è settaria, protestante, cattolica, geoviana o mormoniana. No, no, no. È la Chiesa eterna, la Chiesa di Cristo, che non c'è pastore io, te, lui, un papa, un arcivescovo protestante. È la Chiesa dove il capo è Gesù, il Salvatore è Gesù, la Chiesa vera.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Ah. Adesso andiamo alla Bibbia, dove ci dà la descrizione di questa chiesa.
Dove?
Che già esiste questa chiesa, già esiste. Va bene, esiste già. Va bene, io l'ho vista nella visione che ho avuto, una chiesa bellissima, ci sono castelli, ci sono le cose più belle che vedi qua, là ci sono montagne, mm-hmm.
Wow.
C'è tutto.
Grazie,
vegetazione meravigliosa, la gente meravigliosa. Vedi questi fratelli e sorelle che scrivono, sono così pieni di amore, li vedremo di persona, potremo amarli e benedirli di persona. Adesso, per esempio, il Signore non ci vede, non si relaziona con noi fisicamente, non c'è più il Gesù di Nazaret, solo spiritualmente. Così anche noi, attraverso la radio e tutto, nello spirito ci relazioniamo. Ma viene il giorno che quelli di noi che saranno degni, non lo so chi, spero di esserci, potremo vederci, amarci.
Amen.
Di persona. Allora, la Bibbia dà una descrizione di questa chiesa che tutti la conosciamo, ma la vogliamo rileggere? Apocalisse,
certo,
21.1.
Sì. Apocalisse
21.1.
21.1.
Sì, 2-3 scrittura.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme.
E questa è la Chiesa!
Scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Una chiesa che puoi entrarci come sposa di Cristo, ma devi abbandonare tutto, fisicamente, materialmente, spiritualmente, rinnegare te stesso, me stesso. Va bene? Io 49 anni, 50 anni fa a maggio, okay? Io a maggio faccio 50 anni che indegnamente servo il Signore, indegnamente. Ma dal giorno che ho abbandonato tutto quello che avevo, l'ho messo nella missione, ero a Londra. Da quel giorno il Signore si è preso cura di me. Prima no, prima devo sudare io.
Grazie,
ma
Gesù.
Quando ho abbandonato tutto e dato ai missionari, sono arrivato pulito come una gallina spennata, materiali e spirito e tutto, da quel giorno il Signore è subentrato.
Amen.
Voi ci conosciamo da, Gloria, 30 anni.
Questo anno 31.
31. Si è scoperto che c'è più di 31 anni.
Di sicuro.
Capito? Cioè, Gloria, da 31 anni tu avevi due appartamentini che tua madre teneva per tuo marito.
Sì.
Li abbandonati per la missione. Ti è mancato qualcosa?
Niente, niente, niente. Ma guarda, veramente.
Soldi?
No, mai.
Cibo?
Mai. No.
Vestiario?
No, mai, mai, mai.
Andiamo avanti.
Il Signore è buono e ringrazio il Signore, ringrazio tutti i fratelli perché sostengono la missione, sostengono con le loro decime, siete fedeli, Dio vi benedica grandemente, grande è il vostro premio nel cielo.
Amen.
Grazie Gesù.
Ma sono obbligati?
No, 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 volontariamente.
È volontario.
Sì, è del cuore volontario.
Quando un'offerta è volontaria e non obbligata, vale il doppio, perché nessuno forza nessuno. Gloria, grazie a fratelli che rendete possibile,
sì,
che a volte abbiamo problemi. Grazie, Dio vi benedica, vi amiamo tanto.
Amen.
Speriamo un giorno di poter comprare una barca da pesca. Non costa troppo, costa meno di una macchina. Però con quella barca da pesca possiamo andare in giro a pescare e poi anche abitarci e spostarci durante il lockdown. Pregate per quello. Però gloria a Dio, mai lamentarsi, sempre lodare il Signore.
Amen.
Grazie Gesù, i fratelli continuano a scrivere che vogliono iscriversi. C'è Franca, c'è Maurizio, c'è Mariela, c'è Marco, c'è Giuseppe, c'è Cristina, c'è Vito.
Gloria.
Continua a scrivere.
Gloria, gloria.
Bello, sta crescendo.
Questi qui sono il massimo, no? I fratelli proprio sfegatati, giusto?
Grazie,
poi me le devi contare, vorrei sapere.
Ok.
Però scrivono anche durante la settimana quando ascoltano la replica, quindi
ma
dovrei
devono,
contare per
ma
giorni.
Devono scrivere. Magari settimana prossima annunciamo quanti erano.
Ok.
Quanti
sì,
sono stati.
Sì, 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 possiamo.
No, io ci tengo a sapere chi. Che
non,
va bene? Va bene. Questo è un
Amen.
Simbolo. Grazie, della sposa di Cristo. Un Amen. Simbolo. Alla sposa di Cristo. Hai finito Apocalisse 21:1-3?
No, ho letto fino a verso 2. Verso 3. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21, 1 a 3.
Gloria a Dio, il tabernacolo, sai cos'è? È una tenda. Dettami che adesso nella Chiesa Cattolica il tabernacolo è una specie di armadio che dentro da una parte c'è un prete e dall'altra parte c'è il peccatore. Ma il tabernacolo vero era una tenda dove c'era l'arca di Dio, con lo Spirito Santo, la presenza di Dio. Quindi il tabernacolo non è quello che chiamano nelle chiese, che c'è il prete che è lì con l'acqua santa, no. Quindi il tabernacolo è dove abitava Dio, capisci? Che c'era l'arca di Dio. Quindi sta usando terminologia del Vecchio Testamento, sta usando qui Apocalisse 21, per dire così come Dio abitava nel tabernacolo, nella tenda, va bene? Così come Dio abitava nella tenda, Vecchio Testamento, così Dio abiterà nella nuova tenda che è la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Quello è il tabernacolo, la nuova Gerusalemme. Amen. Alleluia.
Amen.
Grazie, gloria a Dio. Angela, perché mi guardi?
Voglio leggerti un pensiero pieno di tenerezza da parte di James, che ha scritto anche lui adesso. Dice:
James, un abbraccio.
Dice: carissimi, sto ascoltando la lezione quando abbiamo il cuore duro. Camminando, accarezzato dalla brezza del mattino, il mio pensiero corre verso di te, Gesù. Però quando non ti trovo, qualche cosa mi manca. Sempre amen. James.
James, sempre dolce.
Bellissimo.
Alleluia, alleluia, che fratello.
Bellissimo, bellissimo.
Signore, questo è il più bel regalo della mia vita, sono questa chiesetta, questi fratelli, perché amano il Signore. Mm-hmm. Guarda, non c'è regalo più prezioso, fratelli che amano il Signore.
Amen.
Fratelli che mi sopportano.
Grazie,
che sono
Gesù.
Un brutto caratteraccio. Che... Comunque io vi amo, fratelli, anche se avete difficoltà a ascoltare. Siete preziosi, grazie Signore.
Grazie,
però Signore. Dovete ammettere che ogni volta che mi arrabbio, vi faccio arrabbiare, è sempre in direzione di Gesù.
Amen.
Posso avere almeno Amen. Questo credito?
I can testify that. Sì, sì. Io posso testificare questo.
Che anche se non rimprovero un più, anche se mi arrabbio un po' troppo, perché? Perché sono stupido. Però l'intenzione è verso Gesù, sì o no?
Sì, 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 è vero, è vero. Sì.
Gloria, mi conosci da 30 anni, 31.
È sempre verso Gesù.
A volte mi sono arrabbiato.
Sì, ti sei arrabbiato.
E mi arrabbierò ancora, forse. Però l'idea qual era, Gloria?
Sì, per spingermi a fare di più per Gesù. Era sempre per Gesù.
Ecco, e allora nel nome di questa intenzione potete perdonarmi quando mi sono arrabbiato, quando ho detto qualche parola in più. Qui c'è Angela, che lei c'ha forbici potentissime, lei taglia qui, taglia là, e cerca sempre di farmi fare bella figura. Così quando sembro in gamba, ringraziate Angela, perché lei, capisce, lei è una editrice coi fiocchi. Non ha paura, è sforbigia, zac, 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 zac.
Ma lei... questo perché tu ti dimentichi, ma sei un bravo missionario e ami Gesù con tutto il cuore, e ho visto che hai dato tutto a Gesù, quindi per me io ti considero una brava persona, ma a volte ti dimentichi, esce anche un po' di rabbia qui, un po' di rabbia là, quindi ti aiuto in questo senso.
Grazie, io mi devo ricordare, capito? Ho problemi di memoria.
No, sei un bel esempio per noi. Il fatto che a volte ti arrabbi non cambia niente, perché anche io mi arrabbio e tutti noi abbiamo i nostri difetti. Però, come tu dici, è sempre per spingerci di più vicini a Gesù, per crescere di più per Gesù, quindi è per un scopo buono.
Grazie, Signore, grazie per l'incoraggiamento.
No, è solo quello che ho notato, è la
sì,
verità.
Sì. E comunque,
se ti incoraggia va bene.
Non mi merito nessun applauso, non li voglio.
Amen.
Tutto a Gesù, per cortesia.
Amen.
Allora, Angelina, dov'è che siamo?
È il momento di fare una pausa, mettiamo un bel canto e poi condivideremo alcune testimonianze di guarigione. Ascoltiamo il gruppo Shekina, Rialzati, ti comando, sì forte.
Tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che E se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati, ora rialzati, e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, ha pagato il mio Gesù sulla croce, sulla croce. Devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai. Io ti rialzerò, io ti difenderò, mentre ti riposerai, io combatterò per te. Ora rialzati, ora rialzati, e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, ha pagato il mio Gesù sulla croce.